6.
Appuntamento con l'informazione finanziaria in maniera chiara, semplice e alla portata di tutti, con una persona affidabile e preparata.
Buongiorno.
Buongiorno, prego.
Buongiorno.
Prego. No. Non ti sei accorto che questa era la continuazione? Prego.
Assolutamente
buongiorno.
No. Assolutamente
buongiorno.
No.
Non cominciare a farmi arrabbiare, Conte Giacomo, ti prego.
Buongiorno. Conte Giacomo.
Buongiorno.
Oggi very fashion.
Very fashion.
Dovevamo sentirci prima e metterci d'accordo, perché io sono un po' più informale, lui per questa MIFID si è messo proprio tutto d'un pezzo, e quindi benvenuto Sergio.
Grazie
terzo,
a voi.
Terzo appuntamento insieme in questo sabato 21 aprile. Noi siamo preparatissimi per quanto riguarda l'argomento. Hai studiato, Wally? Tu sei preparato?
Sono prefabbricato.
Sei prefabbricato. Allora, come stai?
Bene.
Oggi l'argomento è estremamente interessante, quindi lui ha... Cioè, parliamo di fiducia, quindi dicono l'abito non fa il monaco, ma quando si trattano delle situazioni così importanti, ecco, ci vuole anche quel... perché tu devi conquistare la nostra fiducia.
Va bene, hai già parlato troppo, fai parlare lui.
Ok, fantastico. Educazione finanziaria per tutti, per le casalinghe, per chi ci sta ascoltando dalla propria attività, per chi ci segue in streaming e per chi si trova in automobile. Sergio Conte Giacomo.
Buongiorno. Beh, la MIFID 2 è la normativa europea che regola i servizi di investimento. Uno dei punti più importanti e centrali è il tema dei costi. Il problema però non sono mai i costi, ma sono i costi in relazione al servizio che si riceve, e quindi bisogna capire se il servizio che noi riceviamo dal nostro istituto bancario è efficace per noi. Poi parliamo anche di efficienza, cioè di costi. Io uso sempre questo esempio, no? Se io vado in un negozio a comprare un paio di scarpe e ho 40 di piede e l'interlocutore mi propone una scarpa che è 39 o 41, il problema non è il costo della scarpa, il problema è che l'interlocutore non ha preso le misure giuste. Chiaro? Quindi bisogna andare a fare ancora un passo indietro. Prima dei costi bisogna capire se l'interlocutore è stato in grado di prendere le giuste misure.
Assolutamente.
Sei d'accordo?
Assolutamente d'accordo, però...
Cominciano i però, attenzione.
I però.
No, mi viene in mente questa cosa. Non stiamo parlando di fiducia proprio perché siamo reduci da situazioni di risparmio tradito.
Assolutamente.
E quindi mi piace puntare proprio sull'importanza di questa, di questo argomento che si tratta stamattina, perché lo possiamo dire, voglio dire, non scopriamo l'acqua calda dopo gli episodi Monte dei Paschi, eccetera, quanti sono stati gli investitori traditi che si sono veramente trovati in difficoltà perché hanno dato fiducia a delle persone che hanno proposto loro delle cose che forse non erano alla loro portata. E quindi stamattina parliamo di MIFID anche proprio per situazioni di questo tipo.
Al di là
quindi di costi concreti, mi permetto di dire, Sergio, anche costi a livello emotivo, a livello personale, perché c'è gente che ha pagato un costo troppo caro per tutto quello che è successo. Quindi stamattina abbiamo veramente un sacco di cose da dire.
Certo, ma il problema anche qui, la legge, la MIFID non può intervenire sull'etica, sulla deontologia, sulla coscienza. Quello è un fatto personale, quindi all'interno del sistema ci sono operatori che lavorano con coscienza e altri che lavorano senza coscienza. 500.000 famiglie hanno perduto 50 miliardi di euro. La domanda che io mi sono fatta è: ma questi risparmiatori sarebbero stati disponibili a pagare una parcella a un consulente che avesse loro spiegato bene il significato, il senso di quello che stavano facendo? Perché vi ricordo che l'Italia a livello di cultura finanziaria è uno dei paesi più arretrati al mondo. Abbiamo gli africani, molti popoli africani che hanno più consapevolezza finanziaria di noi italiani. Il problema centrale è la cultura, quindi la MiFID non risolverà tutte le problematiche. Bisogna lavorare sulla crescita personale in termini di conoscenza e di consapevolezza. Quindi dobbiamo assumerci la responsabilità, ognuno di noi, di dedicare un po' di tempo allo studio, alla conoscenza e appoggiarci a persone che hanno reputazione.
Esatto. Ma, e quindi, scusami.
No, niente, diciamo, a volte il miraggio di un facile guadagno, certo, e veloce guadagno, ti fa vedere le cose che non esistono.
È proprio così, è proprio così. Tu pensa. Io uso una metafora presa dal campo sanitario: il farmaco salva vita, no? Mm-hmm. Ecco, Wally, se tu adesso avessi
posso
un
toccarmi?
Toccati. No, certo. Allora facciamo un altro esempio. Se Franco qua fuori avesse un problema, diciamo, serio di salute, secondo te sarebbe disposto a pagare, e quanto,
qualunque
per avere
cifra?
Qualunque cifra. Ecco, trasportiamo questa metafora nel campo degli investimenti finanziari. I signori che hanno perduto 50 miliardi di euro col senno del poi, secondo te sarebbero stati disposti a pagare, se sì quanto, per non perdere il
percentuale? Penso, quindi, qualunque cifra.
Qualunque cifra. Ecco, quindi la questione il problema non sono i costi, o meglio, i costi vengono dopo, prima bisogna andare a monte, capire se la proposta che ci viene fatta è giusta per noi. Sai qual è il grosso problema? È che se noi parliamo di un bene standardizzato, prendiamo un litro di gasolio o di benzina, è facilmente confrontabile. Io passo dai distributori, guardo 1,40, 1,38, vado dove costa meno. Invece la consulenza finanziaria è qualcosa di immateriale, è un oggetto che prende forma e corpo in funzione di chi lo eroga. Quindi l'italiano non è in grado di comprendere il valore del servizio che riceve. La fonte non è mia, ma è Prometeia, che è una società di consulenza di Bologna molto autorevole e molto importante, che dice gli italiani non sono in grado di comprendere.
L'italiano è brava gente.
Brava gente. Il valore, quindi se tu non sai comprendere il valore del servizio, come puoi quantificare il costo che saresti disponibile a spendere? Per esempio, certo. Tu Wally.
Yes.
Quanto presente saresti disponibile a pagare in percentuale sul tuo patrimonio custodito presso la tua banca?
Se posso farti una battuta, cioè ben poco, perché non è che ho un grosso patrimonio, però insomma.
Quanto? Percentuale?
In percentuale?
Sì.
Sul patrimonio, ma diciamo un 10-15%, dai.
Sì?
Sì.
Saresti un ottimo cliente.
Vabbè, quando faccio fortuna.
No, e tu Simone, 10-15% sul, sì, tuo patrimonio, cioè vuol dire
patrimonio
che...
totale, quindi può essere immobili, liquidi,
ma
eccetera.
Ma stai scherzando? Dici seriamente o stai scherzando?
No, dico seriamente.
Quindi, diciamo, se il tuo patrimonio fosse un milione di euro, pari a un milione di euro, tu spenderesti, daresti a un consulente il 15%, 150 mila euro all'anno di parcella?
Sì, perché no? Sai perché? Ma ti spiego anche.
No,
perché.
Ma,
perché così potrei avere la quasi certezza di non essere derubato. Perché se meno dai e più hai. No, è sbagliato come ragionamento.
Beh, ci può stare, anche se ti dico sinceramente il 15%
tanto,
mi sembra veramente tanto.
Sì.
Ma lo hai detto così, l'hai buttato così?
Sì,
come...
l'ho buttato così, pensandoci.
Non l'hai ragioniamola meglio.
Ragionandola meglio, va bene, stiamo sul 4, dai, 3-4.
Adesso okay. Dal 15 mi
vabbè,
arrivi subito al 4.
Questo è come...
dai.
È un po' marocchinaggio questa cosa qua.
No, questa è una trattativa da Gran Bazar di Istanbul.
Invece tu Simona?
No, io innanzitutto le
lei
mie
genovese,
appunto lo sapevo, le mie origini genovesi mi portano a stare insomma su un rapporto che possa essere fiducia ma al giusto costo.
Quanto saresti disposto? Dammi un numero.
Io ti do il numero 3, che è il numero perfetto.
3%. Guardate, 4.000 risparmiatori sono stati intervistati da Prometeia e la risposta è stata eterogenea, perché alcuni dicevano il 3, il 4, il 2,
sì,
l'1,
sì,
insomma.
Sì.
Perché è difficile, ripeto, quantificare. Poi, oltre a questo, c'è un altro inganno che il risparmiatore arreca a se stesso. Sono le emozioni. Sapete cos'è la sindrome della ricetta?
La sindrome della ricetta? Mi piace come suona, ma non ho idea.
Non ho idea anch'io, quindi...
Allora, la racconto. Un anno fa viene da me un grosso cliente, importantissimo, e mi dice: Sergio, senti, io ho da te un patrimonio importante, ma anche una cifra altrettanto importante presso un altro istituto. Di là, io ho la sensazione che mi trattino meglio. E io ho detto, bene, spiegami il perché. mi dice dall'altra parte il gestore movimenta di più il portafoglio. E io gli ho detto, ma chiaro, sai cos'è la sindrome della ricetta?
No, neanche lui lo sapeva.
Non lo sapeva neanche lui. Quando tu vai dal tuo medico di famiglia, ti aspetti uscendo che ti faccia una ricetta, sì, e che ti somministri un farmaco.
Quello che poi magari vuoi tu.
Ti somministri un farmaco. E io gli ho detto, sai, a volte invece sarebbe sufficiente, magari se hai un male a un ginocchio, un po' di ghiaccio. Non sempre è necessaria la ricetta. La domanda che tu devi farti è: ma il gestore che movimenta eccessivamente il portafoglio lo fa per un suo interesse o per un tuo interesse? Perché guardate che ogni volta che i portafogli vengono movimentati, si pagano delle commissioni, sopporti un costo tu, ma ne hai un beneficio, hai la consapevolezza, hai conto di questo beneficio. È uscito, ho visto che con una riflessione sua che si è portato a casa, eccetera. E così il medico che ti fa la ricetta, ma te la fa perché ha qualche interesse su quel farmaco che ti prescrive o perché è proprio necessario? La MIFID impone agli operatori di evitare eccessive movimentazioni. Anzi, a questo proposito dice, se fai una movimentazione, il beneficio che dai al cliente deve superare il costo che egli stesso sostiene. Bella Voli, ti piace?
Bella, questo? Sì, mi è piaciuta.
La sindrome della ricetta, perché anche tu sindrome quando vai dal medico... Dici, questo è un pirla, non mi ha fatto la ricetta.
Ma poi c'è la tendenza comunque di chiedere voler la ricetta che vuoi tu. Cioè,
sì, bravo.
C'è anche quella.
Bravo, vuoi la ricetta, vuoi sentirti dire quello che vuoi sentirti
voglio
dire.
Voglio l'antibiotico.
Bravissimo, bravo. Chiaro.
Allora, ragazzi,
ragazzi, a chi? Scusa.
A voi due.
Ma noi siamo persone
ragazzi
mature.
Del risparmio ragionato e ben investito. Torneremo in studio tra poco.
Lui per, è un ben investito. Io
per
sono.
La, sì, lui è veramente. Torneremo tra poco in diretta. Parleremo ancora di MIFID e cercheremo di capire, perché tutto è iniziato da un paio di scarpe.
Certo.
E cercheremo di capire come trovare la persona che, se noi, come diceva giustamente Sergio, abbiamo il 39, non ci proponga né il 38 né il 40.
Che poi ci saranno alcuni movimenti psicologici da notare, non nella persona, per capire se è quella,
sì,
di fiducia o meno.
Perché sai, ci sono sempre stati questi movimenti strani e pare che qualcuno dicesse anche a chi li doveva proporre, mi raccomando, che non lo sappiano i clienti.
Ecco.
C'era, no?
Va bene.
Un po' questa cosa.
Ci fermiamo.
Allora, ci fermiamo e poi saremo ancora insieme con Sergio Conte Giacomo in questo appuntamento sempre più interessante.
E ti senti a casa, Radio Alba. Basta solo che parli, un gioco di sguardi, un invito a cena, volevi una prega.
urlando non rispondere. Restiamo sotto le lenzuola, non scappare ancora via da me. Tu dammi un'altra ora, tutta la vita che aspettavo te. Come Natale la neve.
Prego, queste note così.
Sì, queste note così.
Mi sollevano.
Io preferivo i Pink Floyd, mi davano questa sensazione.
Con Money. Andiamo a prenderli allora.
Mi sembrava un attimino più. Allora, dove eravamo rimasti? MiFID 2. Direttiva dell'Unione Europea che punta ad aumentare i presidi di protezione dell'investitore. Qui eravamo, ed è l'evoluzione della prima versione, perché sì, ce n'era già stata una che poi è stata rivista proprio in virtù di questi risparmi traditi di cui abbiamo parlato prima. Noi vogliamo sapere, vogliamo delle indicazioni sulla figura di riferimento che ci deve accompagnare nei nostri risparmi, nel dare fiducia. Noi abbiamo bisogno di poterci fidare di qualcuno che ci accompagni e che capisca, perché poi qual è il discorso? Dare, avere. Io ho bisogno di te, ma tu devi capire come sono io, e se non hai capito come sono io, secondo me non si va da nessuna parte.
Certo, infatti il problema non sono i costi è uno dei temi centrali della MiFID 2. Ma ripeto, innanzitutto essere capiti, compresi e soddisfatti. Io penso a me stesso, ogni volta che un mio fornitore capisce veramente, veramente quello di cui ho bisogno e va della mia richiesta, mettendo anche quel quid in più, perché a volte anche lo stupore, anche essere stupiti fa piacere, il problema non è il denaro, non sono i costi. Io faccio un esempio, a volte vado in delle trattorie, delle osterie, magari spendo 35-40 euro, esco e dico mi hanno preso in braccio, oppure vado in un ristorante stellato, dico ne valso il piacere. Tutti noi facciamo questa esperienza, certo. Quindi ognuno di noi quando è veramente soddisfatto i costi passano in secondo piano. Allora bisogna capire che cosa noi stiamo pagando per avere che cosa in cambio. Questo è centrale. La fiducia è un qualcosa che è intangibile, non si
è
può.
È una cosa di pancia.
Sì, è di pancia, è un qualcosa di istintivo, anche di intuitivo. Certo è, come dice Prometeia, e leggo, perché questo voglio leggerlo, nella scelta dell'intermediario conta molto il brand, la reputazione, l'ampiezza dei servizi offerti, non tanto i costi. Ecco, questo è importante, la reputazione. Che cosa si dice di Wally, di Simona, di Conte Giacomo? La reputazione, questo è importante. Le ore volo, quanti casi hai evaso, quante operazioni hai fatto. Se tu vai da un chirurgo dici ma quanti anni è che fa il chirurgo?
Sì.
Quante ne hai sbagliate? Questo è importante. Questo è importante. E poi la fiducia è un qualcosa che non puoi toccarla, è un qualcosa che attiene alla nostra sfera più intima, quindi o ti fidi o non ti fidi.
Ma allora io sono stato consigliato per consultare un consulente finanziario, è la prima volta che lo incontro. Ho dei segnali, ho dei parametri per cercare di capire se questo tende a, che ne so, guardandolo negli occhi, guardando il vestito, guardando l'automobile. Ci sono dei parametri di questa persona mi posso fidare?
Allora sì, non farti ingannare dall'automobile
e dal
vestito,
certo.
Un bravo professionista fa un sacco di domande, ti fa un'intervista molto accurata, più domande ti fa, più vuol dire che si interessa a te. È chiaro che poi da parte tua ci deve essere disponibilità a dare delle risposte, perché
il risparmiatore, più possibile veritiere,
perché spesso il risparmiatore ha una ritrosia a mettersi a nudo. Ma io poi dico, quando vai da un medico cosa fai? Ti visitano, ti spogli tranquillamente, non è che ti dici adesso ma no, mi tengo addosso il cappotto.
Ma dovrei visitare la schiena, ma no,
perché il denaro è un tabù.
Sì,
quindi
sì,
la parte del risparmiatore, ci deve essere un salto quantico, nel senso che il risparmiatore dovrebbe mettersi veramente a nudo. Quindi se io ti faccio una domanda e ti chiedo quanti soldi hai, non mi dici hai 100.000 che poi ne hai 300.000, perché ti dico che io da consulente 27 anni sul pezzo, mi capita a volte che il cliente non ti dice perché abbiamo intorno al denaro questo tema della colpa, no?
Ma
avere
sì,
soldi vuol dire essere colpevole, c'è un retaggio.
E dai tempi
un retaggio.
Lo sterco del diavolo.
Bravissimo.
Dai tempi,
Ma perché siamo un po' così, no? È un po' come andare dall'avvocato che ci deve difendere e non descrivere esattamente come siano andati i fatti. Ma mi piace tornare al discorso della benzina.
Sì.
Perché tu all'inizio, Sergio, hai detto, sai, la benzina, tu giri il distributore, vedi il prezzo. Però ragazzi, anche nella benzina, tante volte dove costa meno hai una resa estremamente diversa.
È vero,
diversa.
Bravissima.
Perché io, che ho sempre quelle origini lì, vi garantisco.
Hai ragione.
Vi garantisco che se uno è attento, io ho fatto caso, dove spendo meno però faccio meno chilometri. Questo l'ho notato.
È proprio così.
L'ho notato.
Guarda, tu hai anticipato uno dei temi che verrà trattato sabato prossimo.
Sì, perché sabato prossimo noi parleremo di rischi e rendimenti.
Ecco, infatti tu quando vedi analizzi due prodotti, come diceva la mia maestra, dovresti confrontare le pere con le pere e le mele con le mele.
Le pere con le mele.
Bravissima. Ma la domanda è, il risparmiatore è in grado di confrontare i 2 litri di benzina di 2 pompe diverse? O i 2 prodotti o portafogli finanziari di 2 istituti diversi? Bravissima, pensa, ha sempre questo mio cliente dell'anno scorso di cui ti ho parlato prima, mi dice, Conte Giacomo, io dall'altro istituto ho fatto un rendimento del 5%, 5 e qualcosa, da te ho fatto il 4, di là sono stati più bravi. Allora gli ho detto, sì, ma il 5% con quale rischio? Perché se tu ottieni il 5% con un rischio 2 e io ho fatto il 4% con un rischio 1, tu capisci che io ti ho dato un risultato migliore. Niente è come sembra. E quindi il tema della resa, del rendimento rispetto al rischio, che lo possiamo traslare sulla benzina, brava, brava, perché è vero, anche io mi sono accorto delle benzine che costano meno, caspita, faccio meno
chilometri. Ma sì, io ho notato
questo. Ma magari c'è anche un po' più acqua.
Ma non lo so.
Allora bisogna stare attenti ai prodotti finanziari, bisogna prendere il bugiardino e vedere che cosa c'è dentro, il principio attivo, la resa, eccetera, i rischi, cioè i costi, i rischi e i rendimenti. Perché i costi sono uno dei parametri da guardare, ma il risparmiatore non ha la competenza per poter fare un'analisi comparativa. Cioè, le mele con le mele si possono confrontare, è più facile. La benzina con la benzina è più facile apparentemente, perché poi devi dire, ma quanti chilometri ho fatto? Devi già fare un ragionamento successivo. Sugli investimenti, credetemi, è difficilissimo.
Soprattutto per uno che non è del campo, voglio dire.
Sono del campo, come io ho scritto sull'intervista di Radio Alba, sul giornalino, fare i soldi non vuol dire saperli gestire. Imprenditori che ne fanno...
Non fa una grizza.
Allora, noi stamattina, oltre ad essere in diretta naturalmente in streaming e sulle frequenze di Radio Alba, siamo in piazza. Ci stanno ascoltando da Piazza Michele Ferrero, quindi arriviamo al cuore di Alba e salutiamo tutte le persone che stanno raggiungendo la nostra città, che in questi giorni ospiterà Vinum e naturalmente Fiera Nazionale dei Vini di Langhero e Monferrato. Un saluto quindi a chi ci sta ascoltando dal centro di questa festa che ci accompagnerà per 2 weekend consecutivi.
Bene, il tuo dovere l'hai fatto, possiamo fermarci un attimo.
Ci fermiamo un attimo e torneremo insieme per questo momento dell'educazione finanziaria. Oggi MiFID, per capire come scegliere le persone giuste e soprattutto per essere accompagnati nei nostri investimenti.
tin, but he was sweet and it was true. Delighted what I had to do, 'cause I just knew summer Sunday nights we'd sink into our seats, right at the dim all the lights. The technicolor world made out of music and machine. He'd call me to be on that screen and live inside its scene. 'Cause maybe in that sleepy town he'll sit one day, the lights are down, he'll see my face and think of how he used to know me.
Ritorniamo a casa nostra. Posso leggere questa cosa, Sergio, dal giornale Idea dell'8 marzo scorso?
Certo.
Perché mi sembra estremamente interessante. Un consiglio intelligente può salvare la vita e il patrimonio di un cliente e quindi valere molto più delle commissioni pagate in un anno o di un aleatorio rendimento finanziario. Sottoscrivere adeguate coperture assicurative può preservare nel tempo il patrimonio e il tenore di vita del cliente e della sua famiglia. Mi sembra una cosa importantissima, fondamentale.
È così, io sono profondamente convinto di quello che ho scritto, tant'è che il 9 maggio ci sarà un convegno.
Lo volevo dire io.
Ah, allora lo faccio dire a te.
No,
dai,
non assolutamente, però quando hai detto sono convinto di quello che ho scritto, stavo pensando appuntamento il 9 maggio avrà, perché sarai appunto uno dei protagonisti.
Sì.
di questo momento molto importante che ti lascio presentare a questo.
Sì,
punto.
Il 9 maggio ci sarà un convegno a Bra, il titolo è Protezione del patrimonio e pianificazione successoria. Io sarò relatore insieme al professor Andrea Ballancin, che ha la cattedra a Novara, è un docente di diritto tributario, uno dei massimi esperti in Italia sui tributi, eccetera. Perché facciamo questo convegno? Lo scopo è, e tanto è stato patrocinato dai Lions, di cui io sono socio, e l'intenzione è quella di creare cultura, perché proteggere il patrimonio è molto importante. Allora, un esempio, un imprenditore che fa un sacco di soldi e poi scopri che ha messo una firma di fideiussione. La fideiussione è praticamente, giuridicamente, tu metti a disposizione tutto il tuo patrimonio personale nel caso in cui l'azienda andasse male. Ci sono imprenditori che hanno perso tutto perché hanno messo una firma sbagliata o non hanno creato le società giuste. Ci sono ancora molte società di persone dove i soci rispondono illimitatamente con tutti i beni. In provincia di Cuneo ci sono ancora molte società di persone. E quindi il 9 maggio cercheremo di far capire che un conto è fare i soldi come imprenditori, è un conto e proteggerli, ci sono delle strategie.
Ecco. Possiamo dire che questo appuntamento del 9 maggio è aperto a tutti?
Assolutamente sì.
Quindi non è mirato, dedicato a dei settori specifici, è un momento per avvicinarci quando non si hanno magari delle conoscenze oppure per approfondire determinati argomenti, anche se non facciamo parte di quel settore, di quel, quindi mi sembra estremamente interessante invitare gli ascoltatori che magari si stanno approcciando grazie a questa trasmissione ad un discorso più semplice, no? Riferito alla finanza, ecco, invitare i nostri ascoltatori a partecipare per avere un'informazione maggiore. Wally mi guarda come per dire non ci vengo perché le so già tutte.
Ma no, tu sei assolutamente no, ma tu però non ne so nessuna. No, mi chiedevo e mi dicevo che ci sarebbe bisogno, oltre che di un po' di educazione civica, anche un po' di educazione finanziaria, perché ci fosse un po' di educazione finanziaria non ci sarebbero stati questi grossi bidoni che ci sono stati in giro.
Bravo, ma infatti lo scopo è questo. Tu pensa, noi italiani noi italiani la prevenzione non piace tanto.
Vero.
Invece un bravo avvocato è quello che ti fa fare prevenzione, che ti evita le cause. Un bravo consulente finanziario è quello che poi ti evita delle grane dopo. Quindi bisogna giocare d'anticipo, prevenire anche nel campo della salute. Cosa facciamo noi italiani? Quando stiamo male andiamo dal medico. Ma perché uno non va dal medico quando sta bene? Dobbiamo cambiare modo di pensare.
Sì,
questo è quindi andare dal consulente prima in prevenzione, andare dall'avvocato prima, dice io ho questa prospettiva di sviluppo eccetera, fammi capire.
Cosa mi consigli,
subito oggi per prevenire è meglio che curare.
Però ci vuole il medico giusto, perché tante volte vai dal medico quando non stai bene e ti dice che hai delle storie. Quindi anche andare dal medico quando si sta bene, devi trovare di là una persona che comunque ti accolga anche in un momento in cui non hai così bisogno di lui, no? Ma che ti possa comunque dare dei consigli anche in tempi non sospetti.
Sulla sanità, guarda, non possiamo
non
fare...
andiamo sulla sanità, non
stare.
Andiamo sulla sanità,
lascia stare, dimmi
no, le pillole, le pillole parlavi appunto, prima perché c'è un esempio con le banche, no? Fai l'esempio tu delle pillole.
Faccio l'esempio delle pillole, che è una cosa che succede penso alla maggioranza degli italiani, che vanno dal medico, il medico prescrive pillole, sciroppi, supposto, quello che ti pare te. Una volta che tu ti senti guarito, da una scatola che contiene 12 pillole ne hai consumate 3 o 4 e il resto lo butti via.
Ecco, trasportiamo trasportiamo questo esempio nelle banche. Nelle banche cosa accade? Accade che il risparmiatore, cosa vera, che ha magari 100.000 euro, va dalla banca, la banca gli dà tutti i titoli dell'Argentina. È successo e io dico ecco, hai forzato la mano, cioè il discorso qual è? Ma se ti servono 3 pillole non te ne do 12, te ne do 3. Ecco, questo accade anche nell'industria bancaria finanziaria, laddove l'attore, il consulente, il gestore fa una vendita forzata perché deve fare dei budget e quindi magari ti ritrovi nel portafoglio e tu dici ma caspita, io avevo 500.000 euro, mi ha messo 500.000 euro di obbligazioni della banca stessa. Ma di cosa stiamo parlando? Violando uno dei principi cardine dell'educazione finanziaria, che è la diversificazione.
Ti volevo fare una domanda magari anche un po' imbarazzante per certi bancari, no?
Bancari consulenti, non facciamo
è successo a mio fratello, che era sposato con una bancaria di un istituto famosissimo eccetera, e quando ha dovuto investire dei soldi gli hanno consigliato di investirli in titoli argentini e lui ha perso quei 4 soldi che aveva. Cioè, ma voglio dire, sei parente di una signora che lavora nel tuo istituto da 20 e più anni, il marito ti chiede di investire e gli fai questo tiro qua. Cioè, cosa può essere scattato?
Può essere scattato vuoli. Concedimi,
ma voleva farsi la moglie.
No, beh, concedimi due riflessioni. La prima è che molto spesso anche persone che lavorano in banca non hanno l'adeguata cultura finanziaria loro stesse.
Addirittura.
È così, c'è un decadimento. Guarda che 30 anni fa il ragioniere che andava in banca era il ragioniere,
sì, questo è
che
vero.
Sapeva fare di conto. Cioè, oggi ti dico, guarda che c'è un livellamento verso il basso. L'altra è però, concedimi, qui io voglio condividere una frase di Seneca: non c'è avidità che non trovi il suo castigo. Mm-hmm. Ma già essa stessa è un grande castigo, perché i canti delle sirene dei rendimenti al 10%, piaceva il 10%, ah, oh, che bello. Quindi ognuno prenda anche la un pezzo di responsabilità.
Ho capito perfettamente quello che vuoi dire. Ma infatti mio fratello continua a dire sono stato proprio un pirla, per non usare altri termini.
No, ma non pirla, magari avido.
Sì, no, è stato appunto. Poi si fidava comunque, dice, se
è mia moglie.
È un collega di mia moglie, se me lo garantisce lui. Comunque, vabbè, chiuso la faccenda, è riuscito a risollevarsi. Vabbè.
Bene.
Fine della storia familiare.
Tutti felici per il
anche
fratello
tu?
Di Guardia. Felicissima, io sempre felice. Ci fermiamo e poi torneremo insieme. E andrò a leggere questa cosa molto interessante che si chiama L'offerta più bassa. Attenzione.
Fight you, I fight myself, I fight God. Just tell me how many burdens left. I fight pain and hurricanes, today I wept. I'm trying to fight back tears, flood on my doorsteps. Life we live in hell, puddles of blood in the street. Shooters on top of the building, government aid ain't relief. Earthquake, the body drop, the ground breaks. The poor run with smoke lungs and scar face. Who need a hero?
Hero.
You need a hero, look in the mirror, there go your hero. Who on the front lines at ground zero?
Hero.
My heart don't skip a beat even when hard times bumps the needle. Mass destruction and mass corruption, the souls of suffering men. Clutching on deaf ears again, rapture's coming. It's all prophecy and if I gotta be sacrificed for the greater good, then that's what it gotta
you
be.
Pray for me. Take my pain for me. Save my soul for me. Cause I'm alone to see. If I won't die for you, if I won't care for you, then I spill this blood for you. Hey, 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 hey. Who gon' pray for me? Take my pain for me. Save my soul for me. Cause I'm alone, you see. If I'm gon' die for you, if I'm gon' kill for you, then I spill this blood for you. Hey.
Just in case my faith.
Andiamo a chiudere con altre curiosità.
Altre curiosità, ma altre cose estremamente interessanti. In questo sabato 21 aprile, educazione finanziaria alla portata di tutti, mi piace dirlo, insieme a Sergio Conte Giacomo. Oggi abbiamo parlato, stiamo parlando di MiFID 2, questa direttiva dell'Unione Europea che era mirata ad aumentare, se vogliamo, i presidi di protezione nei confronti del consumatore e del risparmiatore. E quindi parliamo di offerte, e in questo caso l'offerta più bassa. È imprudente pagare troppo, ma peggio ancora è pagare troppo poco. Quando paghi troppo, perdi un po' di soldi. è vero, ma è tutto qui. Quando invece paghi troppo poco, rischi di perdere tutto perché ciò che hai comprato non è in grado di fare il lavoro per cui l'avevi acquistato. La legge comune degli affari nega la possibilità di pagare poco ed ottenere molto. Ciò non può più accadere. Ecco perché, se tratti con l'offerente meno caro, è bene che tu preveda una certa riserva per coprirti dal rischio che corri. Ma se puoi fare ciò, avrai certamente denaro da comprare qualcosa di meglio. E questo è il pensiero di John Ruskin del XIX secolo.
È proprio così.
È così. Non è una cosa, insomma, dell'altro ieri.
Ma no, l'abbiamo vissuta tutti. Abbiamo comprato la camicetta perché costava poco, l'abbiamo portata a casa, ma l'abbiamo mai più messa, giusto? Vuole, ti è capitato? A me sì. A
te ragazzi, capitato, sì, ragazzi.
No, che poi parli di cinese.
No, il pensiero dei nonni: più paghi, meno paghi. Era quella la mentalità.
Più spende, meno spende.
Sì, era una roba così. Perché, certo, voglio dire, e quindi noi vogliamo ancora muoverci in questa maniera.
Vabbè, adesso hai ammazzato il mercato dei cinesi.
No, ma il mercato si difende anche nel settore finanziario. Ci saranno le banche low cost, come le compagnie aeree, ci saranno le banche trattorie che proporranno i menu degustazione uguali per tutti, e poi ci saranno gli istituti bancari di qualità che proporranno il menu alla carta, dove ti faranno scegliere quello che tu vuoi, quello che è giusto per te, per i tuoi gusti, e ognuno di noi sarà libero di andare dove vuole andare.
Però anche lì, scusa, scegli secondo i tuoi gusti. Se non conosci l'alta cucina, cosa, ti lasci guidare dall'istinto?
Sì, ma infatti un bravo consulente finanziario è quello che ti educa, e tu sai, Wally, bene che educare vuol dire che tirare fuori, estrarre, educere vuol dire tirare fuori. Quindi il bravo consulente è quello che non ti impone le cose, ma che te le fa affiorare e poi le condivide.
Le fa dire a te
e le condivide.
Certo.
E le metti a terra, come si dice, con un progetto.
Quando sei in giro, vai in un ristorante, ti succede di dire: che cosa mi consiglia? Perché sei in un posto nuovo, quindi ti fai guidare. È ovvio che chi ti deve consigliare ti chiede: lei cosa preferisce? La carne, il pesce? E quindi, cioè, questa cosa, vuoi venire a pranzo da me, Wally? No, perché mi guardi con una faccia strana.
Allora, stavo pensando all'oste e al vino io.
All'oste e al vino. Però volevo chiedere a Sergio.
Sì.
Allora, secondo te, questa nuova versione della MiFID, questa MiFID 2, effettivamente, alla fine, è servita a dare una maggiore tutela? È importante che sia stata rivista? Forse, sai, quando si dice uno chiude la stalla quando ormai le mucche sono scappate,
certo.
Ma riusciamo a fare in maniera che si possano comunque contenere i danni e si possano fare delle valutazioni diverse con la MiFID 2?
Allora, la MiFID 2, a detta del Financial Times, che voi sapete essere una rivista prestigiosa inglese del Regno Unito, l'ha definita la più grande riforma del settore degli ultimi 10 anni, ma non sarà sufficiente. Io dico che la via maestra è la crescita a livello di educazione finanziaria personale. Questa è la via maestra, perché le banche, il sistema, troverà il modo per aggirare per l'ennesima volta la normativa, così come è stata aggirata la versione precedente, la cosiddetta MiFID 1. Per cui quello che dico a ogni singolo ascoltatore risparmiatore è: dedicate del tempo alla vostra crescita finanziaria in termini di conoscenza. Questo è il mio personale pensiero, di cui sono profondamente convinto, perché poi sarete anche in grado di, a quel punto lì, veramente di discernere il consulente giusto da quello sbagliato.
Quindi torniamo a quello che era forse il nostro primo pensiero: combattiamo questa nostra pigrizia,
certo,
di cui abbiamo già parlato tanto anche nei precedenti appuntamenti.
Certo.
Cerchiamo di essere meno pigri, informiamoci, leggiamo anche quelle cosine scritte piccole alla pagina numero 35, perché sono proprio quelle le cose cui dobbiamo stare attenti.
Certo.
Bisogna veramente cercare di essere pronti e soprattutto presenti anche sabato prossimo, perché parleremo di rischi e rendimenti.
Certo, sabato prossimo parleremo dei rischi e dei rendimenti degli investimenti.
È un mondo difficile.
È un mondo difficile. Vita difficile, mondo difficile.
Allora Sergio, ancora una volta grazie.
Grazie a voi.
Grazie Sergio.
È sempre un piacere, nonostante l'argomento ogni tanto sia un attimino spigoloso, ma noi cerchiamo di smussarlo e di vedere il tutto con il sole che ci sta accompagnando in questo fantastico fine settimana.
Ma come sei romantica.
Come sono romantica. Appuntamento a sabato prossimo, educazione finanziaria con Sergio Contegiacomo.
Grazie, alla prossima.
Appuntamento con l'informazione finanziaria in maniera chiara, semplice e alla portata di tutti, con una persona affidabile e preparata.